Carissimi fratelli e sorelle, carissimi parrocchiani, continuiamo la nostra riflessione sulle sette opere di misericordia corporale e spirituale in Sant'Antonio Abate. Questa sera ci soffermeremo su consolare gli afflitti, misericordia spirituale, alloggiare i pellegrini, misericordia corporale. Sullo spirituale, consolare gli afflitti, ho riportato nella fotocopia che avete in mano alcuni stralci del capitolo 82 della Vita Antoni, che si riferiscono ad una visione profetica sui tumulti degli ariani. Quindi Antonio viene illuminato da Dio e il Signore gli fa conoscere quello che sarebbe successo, questi disordini da parte di questi ariani, e la consolazione dei cristiani perseguitati da parte di Antonio. Leggo il testo e poi vi dico qualche parolina. Una volta, mentre era seduto a lavorare, come fosse in estasi, durante la visione levava profondi gemiti. Alzatosi, l'anziano piangeva, l'anziano sarebbe Antonio. Antonio levò un grande gemito e disse: «Figli, è meglio morire prima che accada quello che ho visto». E poiché ancora una volta lo pregavano, disse tra le lacrime: «La collera divina sta per abbattersi sulla Chiesa, che sarà consegnata a uomini simili a bestie senza ragione. Ho visto l'altare della casa del Signore. Tutto intorno vi erano dei muli che prendevano a calci tutto quello che trovavano all'interno, come farebbero animali scalpitanti». E continuava: «Avete certamente sentito come mi lamentavo, ho udito infatti una voce che diceva: il mio altare sarà contaminato». Così disse l'anziano, e due anni dopo ecco l'attuale irruzione degli ariani che dura ancora oggi, e il saccheggio delle chiese, quando rubavano con la violenza anche gli oggetti sacri e li facevano portare via dai pagani, quando costringevano anche i pagani a lasciare il lavoro per unirsi a loro, e in loro presenza facevano sull'altare tutto quello che volevano. E allora tutti noi capimmo che i calci dei muli avevano predetto ad Antonio quello che stanno facendo ora gli ariani, comportandosi come bestie senza ragione». Allora, queste bestie senza ragione sono, diciamo, l'immagine utilizzata per descrivere questa persecuzione nei confronti dei cristiani, nei confronti dei cristiani e nei confronti della Chiesa. Allora questo ci deve portare a riflettere e a capire che cos'è la persecuzione. La persecuzione è non utilizzare la ragione, ma utilizzare i piedi. E ci fa capire che la fede è un dono di Dio, che non sempre possiamo con semplicità comprendere tutto con la fede. Tante volte ci sono tanti aspetti, per così dire, che un po' ci sfuggono e dobbiamo fare quasi una sorta di salto, ma non un salto nel buio, ma un salto nelle braccia del Padre, che siccome capisce più di noi, sa prima di noi e meglio di noi le risposte. La fede, tante volte si dice, un salto nel buio, forse meglio è un salto nelle braccia misericordiose del Padre, che ci accoglie che ci fa capire, che ci spiega. Ora, in questo contesto volevo inserire un pensiero, perché diciamo questa violenza, no? Perché questi entrano dentro le chiese, si comportano in questo modo, distruggono, così come abbiamo sentito dalla descrizione di Sant'Antonio? Perché quasi pensano che con la violenza possono ottenere che cosa? Un cambiamento di idee? La conversione a modo loro? La fede non è questione di violenza. Allora ricordiamoci adesso, proprio facendo una sorta di parallelo, ricordiamoci adesso della Lectio Magistralis di Papa Benedetto XVI a Ratisbona sul rapporto tra fede e ragione. Al di là delle polemiche e reazioni che ha suscitato, soprattutto a motivo della citazione dell'imperatore bizantino Manuele II Paleologo tratta da un suo scritto sulla Guerra Santa, il nocciolo del discorso di Benedetto XVI era che non ha senso una conversione ottenuta con la violenza e che non agire secondo ragione, questo è quello che diceva Benedetto XVI, non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio. Cioè la violenza è contraria a Dio, in poche parole. Dio è contrario alla violenza. E tu che cosa fai? Con la violenza pretendi di convertire? O pretendi di convincere? Ecco, allora qui Antonio dice, non può essere, non va bene. Perché non si ragiona? Allora continuiamo la lettura della vita Antoni. Quando Antonio ebbe questa visione, consolò i suoi compagni dicendo: «Non scoraggiatevi, figlioli, come il Signore sia adirato, così ancora una volta ci guarirà. La Chiesa riacquisterà presto la sua bellezza e risplenderà come al solito. Vedrete che quelli che sono stati perseguitati faranno ritorno e che l'impietà si ritirerà di nuovo nelle sue tane, mentre la vera fede sarà proclamata ovunque con franchezza e in piena libertà. State solo attenti a non contaminarvi con gli ariani, perché tale dottrina non è quella degli apostoli, ma è la dottrina dei demoni e del loro padre, il diavolo. Essa è priva di ragione e sterile, frutto di una mente deviata, così come i muli sono privi di ragione». Quasi a dire: state tranquilli, c'è questa persecuzione, i cristiani stanno vivendo questa persecuzione, la Chiesa sta subendo queste persecuzioni, ci sono questi calci dei muli, il Signore è con noi, il Signore provvederà a consolare gli afflitti. Antonio allora che cosa fa? Insegna a consolare in una prospettiva di speranza, nell'intervento del Signore che salva. Il Signore salva e difende la fede. Tante volte noi, forse per voler difendere la fede, quasi quasi anche noi vorremmo tirar calci. E scenderemo al livello di quelli che hanno tirato i calci. Non perché gli altri tirano calci significa che li dobbiamo tirare noi. Allora se gli altri che si oppongono alla fede in Cristo, di questo dice Antonio, tirano i calci, noi i calci non li dobbiamo tirare. Beati gli afflitti presente, perché saranno consolati futuro. I muli senza ragione tirino pure i calci. Noi abbiamo la certezza, questo dice Antonio, che è il Signore Gesù. E lui interviene, la sua Chiesa Gesù la difende, stiamo tranquilli. Gesù, la sua Chiesa, la difende, stiamo tranquilli. Siamo in mani sicure, nelle mani del Figlio che ha dato la sua vita per la Chiesa. Misericordia corporale, alloggiare i pellegrini. Al capitolo 16, Sant'Antonio inizia la catechesi ai monaci, esortazione ad abbandonare tutto in vista del regno. Leggo. Non crediamo, guardando al mondo, di avere rinunciato a grandi cose. La terra intera è piccolissima a confronto di tutto il cielo. Se anche fossimo padroni di tutta la terra e vi avessimo rinunciato, neppur questo sarebbe degno del regno dei cieli. Per quante ricchezze possiamo avere, il cielo è infinitamente, infinitamente, infinitamente più grande, più bello e più gioioso. Quindi, volendo fare un confronto, diciamo, non si rinunzia a niente rinunziando alle cose di questa terra. Quindi dice ai monaci: stiamo attenti, in fondo non stiamo rinunciando a niente, perché rinunciamo a nulla per avere tutto. Questo presupposto, premessa, dà la possibilità di condividere e quindi dà la possibilità di tendere una mano verso l'altro, perché il bene che io tocco, che io posseggo, non è più semplicemente un bene che io utilizzo solo come possesso personale, ma è un bene nel quale io, dico un'espressione forte, mi compro l'altro, ma non per i voti politici, o no per avere altri vantaggi, ma per conquistare il paradiso. Cioè, io tendo la mano a chi è necessità, tendo la mano al povero, tendo la mano al viandante, al pellegrino, l'ospito, gli apro la porta di casa, perché poi lui, quello stesso povero, quello stesso pellegrino al quale io ho aperto la porta di casa, un domani, quando io giungerò alla porta del cielo, noi diciamo sempre nelle barzellette, no? Dice San Pietro, ecco, no? Ecco, sono i poveri che aprono le porte del paradiso, no? Noi abbiamo sempre questa immagine, no? L'ho sentito dire tante volte, nei racconti, nelle cose che ci diciamo, un po' nei momenti di convivialità, no? Ecco, giustamente San Pietro ha le chiavi del regno, diciamo delle porte del paradiso, quindi quando andremo lì troveremo lui, certamente troveremo lui, troveremo tutti i santi e troveremo i poveri. Quei poveri o quelle persone, quelle situazioni, quelle persone che noi, diciamo, abbiamo aiutato perché non abbiamo considerato i beni solo come nostri o solo come miei, ma come qualcosa da condividere perché mi interessa la persona che ho davanti. Allora loro, bella, ci apriranno la porta. Se dunque neppure la terra intera è degna del regno dei cieli, chi lascia poche arure di terra, anche se lascia la sua casa e una buona quantità di oro, si può dire che non perde niente e non ha motivo di inorgoglirsi o di rattristarsi, dice Sant'Antonio. Quindi uno che ha lasciato il suo oro per gli altri si può inorgoglire, dice: io sono veramente altruista, sono bravo, sono santo, sono una persona che fa cose eccezionali per gli altri, ma in fondo non ha lasciato nulla. Quindi non ha senso inorgoglirsi, ma neanche rattristarsi, perché quasi usciamo la monetina dalla tasca, non so, la diamo, oppure, non so, i 10 euro e poi abbiamo dato 10 euro, poi nel momento in cui diamo la moneta, la banconota, la diamo, però quasi quasi non la vorremmo mollare. Cioè, non dico fisicamente, uso un'immagine fisica per il nostro scollarci psicologicamente dalle 10 euro che stiamo dando in carità, no? Le abbiamo date, però quando le stiamo mollando quasi quasi le vorremmo riprendere indietro, perché pare che... Allora, senza rattristarsi, in fondo significa questo, no? Ecco, ci rattristiamo perché dobbiamo dare un po' qualcosa di nostro, non è come, non so, dico, per dire, due o tre fratelli, a un certo punto la mamma dà due biscotti, a un certo punto si devono mettere d'accordo, i biscotti sono due, i fratelli sono tre.
giustamente nel momento in cui devo dare al mio fratello un terzo del mio biscotto, un pochino di tristezza c'è. Oggi questi problemi non ci sono, forse 50 anni fa sì.
Dobbiamo pensare piuttosto che se non abbandoniamo i beni per virtù, li lasceremo poi alla nostra morte. E spesso accadrà, questo è bellissimo, vedete che diciamo l'esperienza dei santi trova subito delle applicazioni molto concrete che noi dimentichiamo, che poi sono problemi veramente grossissimi, che viviamo tantissime persone. Quando ci sono questioni di eredità, ci sono questioni. E poi le cose che devono andare in un modo, alla fine vanno in un altro. E fermiamoci qua. Allora, è bella sta cosa. Allora che cosa succede? Dobbiamo pensare piuttosto che se non abbandoniamo i beni per virtù, li lasceremo poi alla morte, spesso accadrà di lasciarli a persone a cui non volevamo. Perché non cerchiamo piuttosto di acquistare quello che possiamo portare con noi, e cioè la prudenza, la castità, la giustizia, la forza, l'intelligenza, la carità. L'amore per i poveri, la fede in Cristo, la mitezza, l'ospitalità, queste sono le cose che dobbiamo comprare. Se acquisteremo questi beni li troveremo là, davanti a noi, pronti ad accoglierci come ospiti nella terra dei miti, beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Dice Gesù, la terra non è dei prepotenti. La terra è dei miti, ed è vero, perché i grandi boss della mafia, che cosa fanno? Se sono piccoli boss, si stanno a casa loro. Se crescono un po', devono fare le inferriate. Se diventano ancor più grossi, si fanno una casa blindata con le mura in cemento armato. Se sono ancor più grossi, si devono fare i tunnel. Se poi si devono fare il sotterraneo e devono vivere in una stanza di 2 metri per 2 per 2 sottoterra, con un... E non è meglio io che non ho niente, che sono libero, posso andare con la bicicletta, a passeggio, salutare tutte le persone. Stiamo attenti. Guardate che è veramente proprio così. I miti erediteranno la terra. I prepotenti diventano succubi della loro prepotenza e non conquistano nessuno. Allora i miti erediteranno la terra... qui, erediteranno il cielo lì. E questo ce lo ricorda Sant'Antonio. Tutto questo diventa, diciamo, il motivo per cui dobbiamo ospitare i pellegrini. Mi avvio verso la conclusione. Antonio ci sprona ad essere distaccati dai beni della terra, ad essere miti, ad ospitare i poveri, perché essi ci aprono le porte del cielo quando vi giungeremo. Oggi ci troviamo di fronte a tanti casi di bisogno, anche qui in paese. E sappiamo bene che ci sono tante risposte che si tentano di dare, in tanti modi. C'è la Caritas, non sto qui in questo momento a elencare, però ci sono dei tentativi che vanno a buon fine di dare delle risposte. Allora diamo risposte concrete, reali e intelligenti. E in questo senso mi piace anche ricordare quello che ho visto alcuni giorni fa in televisione. C'era una trasmissione, Enzo Bianco forse ho sbagliato la citazione, comunque c'era una testimonianza in televisione dove si parlava proprio del problema dell'accoglienza dei migranti, dell'ospitalità, di preparare i pranzi per i poveri. Lui diceva, è bellissimo questo, ma ancor più bello è che si preparino non semplicemente, diciamo, un pranzo per i poveri, non lo so,
il giorno di Natale, in queste occasioni sappiamo che la comunità Sant'Egidio, per esempio, organizza queste cose. Sono iniziative molto belle, veramente belle. Ma c'era la proposta, dice, possiamo fare anche qualcosa di più. Cioè, facciamoli venire a casa nostra. Nel senso, ma non in gruppo, uno, cioè, uno di questi lo facciamo venire a casa nostra. Allora quello sì è un passo avanti ancora in più. Ed è proprio quello che abbiamo sentito da questa beatitudine, ospitare il pellegrino. Ci troviamo di fronte all'emergenza dei migranti, dei profughi, dei rifugiati, è un dramma di proporzioni enormi e dobbiamo dare risposte. Ogni giorno Papa Francesco invita gli uomini, i cristiani, la Chiesa, l'Europa, il mondo a vincere l'indifferenza e ad accogliere il fratello che si trova nelle difficoltà, nei drammi e nella prova. Diamo delle risposte come comunità parrocchiale, ma diamo delle risposte anche come singoli. Così realizzeremo la misericordia e vivremo quello che ha vissuto Sant'Antonio Abate.